È la seconda tappa di questo nostro cammino unitario ed è una tappa, vi accorgerete, dal dipanarsi, dallo svilupparsi della meditazione, della riflessione, che va a toccare alcuni temi di fondo, cioè non è una tappa dalla quale usciremo dicendo beh, adesso concretamente, questa magica parola che si usa sempre, concretamente cosa facciamo insieme. È una tappa che fa lavorare sull'interiorità di ciascuno e sulla vita spirituale di ciascuno. È eccessivo chiamarlo ritiro, mezza giornata di ritiro, ma percepirete che i temi, che la modalità di impostarli hanno un po' il sapore di un ritiro. Perché? Perché questo secondo capitolo dell'Evangelii Gaudium, il capitolo relativo alla crisi dell'impegno comunitario, ha questo taglio. È un capitolo nel quale il Papa affronta quelle situazioni che mettono a repentaglio l'impegno degli operatori pastorali, però non solo l'impegno degli operatori pastorali, io direi quelle situazioni che mettono a repentaglio un po' in genere la vitalità e la freschezza della vita spirituale di ciascuno di noi. Quindi è su questo che noi cercheremo di impostare la riflessione e poi il lavoro successivo dei gruppi. Vi ho preparato una scheda molto agile che seguirò solo in parte, ma mi preme che rimanga a ciascuno di voi in modo che possiate farvi riferimento. Un testo e una immagine, un'icona evangelica che possa guidarci è il brano del buon grano e della zizzania. Perché ho scelto questo testo? Ho scelto questo testo perché nel capitolo secondo dell'Evangelii Gaudium, questo sulla crisi dell'impegno comunitario, questo testo è quello che ritorna più frequentemente. Il Papa lo cita 3 volte di passaggio e altri testi di fatto non ne cita, se non 2 o 3 così molto molto vagamente. Allora mi sono detto, beh, lasciamoci guidare da questa immagine, da questo testo. Lo leggo e poi entriamo nel vivo della nostra meditazione. Dal Vangelo di Matteo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Beh, il testo mi piace molto soprattutto per 2 immagini di fondo che sono stimolanti. La prima immagine è che il bene e il male camminano sempre insieme e che troppo spesso nel tentativo di sradicare il male si finisce col danneggiare anche il bene. Questo bene e questo male non sono fuori di noi, ma sono dentro ciascuno di noi. Il buon grano e la zizzania sono 2 elementi che abitano il nostro cuore. Per cui il nostro sforzo come cristiani, come credenti e poi come operatori pastorali non è teso innanzitutto a cercare di sradicarlo fuori di noi, il male, ma a identificarlo dentro di noi, dentro il nostro cuore. E allora perché mi sembra che il brano sia emblematico sulle parole e sulla riflessione che il Papa fa in questo capitolo? Perché parla di tentazioni. Qual è il volto della tentazione normalmente? Come fa una tentazione a insinuarsi dentro il cuore di una persona? Allora, se la persona non ha un minimo di coscienza morale, non ha un minimo di vita spirituale, la tentazione è molto grossolana. È apertamente una tentazione a fare qualcosa di male. Ma se la persona, come tutti noi qui presenti, ha una coscienza morale, ha un minimo di vita spirituale, la tentazione agisce in modo molto furbo. Cioè, si camuffa di bene, si riveste di bene, per condurre lentamente la persona a fare qualcosa di sbagliato. Dice un testo di Paolo che Satana si traveste da angelo di luce. Per cui noi cadiamo nella tentazione perché abbiamo inizialmente il desiderio di ricercare un bene, di ottenere un bene, di perseguire un bene. E forse ci accorgiamo troppo tardi che quel bene che ci sembra di perseguire in realtà è un male. Perché? Perché le due cose molto spesso procedono insieme, esattamente come il buon grano e la zizzania. E allora, per lottare seriamente contro una tentazione, è molto più utile mettere l'accento sul bene che stiamo cercando, invece che ricercare di sradicare il male che abbiamo dentro. Cioè, questo testo e questa parabola, guardate che è sconvolgente nel suo contenuto, eh? Perché se applicata alla tentazione, dice una metodologia educativa, dice un modo di intendere la vita spirituale, dice un modo di intraprendere la lotta interiore. C'è un bene che tu cerchi anche quando finisci a fare qualcosa di sbagliato. C'è un desiderio di bene. Ed è quello su cui devi lavorare. È quello che devi potenziare, è quello che devi custodire. Se tu lavorerai, se tu lo potenzierai, se tu lo custodirai, il male che anche senti albergare dentro di te, piano piano svanirà da solo. Ed è questa l'immagine degli angeli che mieteranno alla fine dei tempi, che toglieranno la zizzania. Ora, io non sono un esperto di agricoltura, però mi pare che il grano e la zizzania siano due cose anche fisicamente molto, molto simili, che si assomigliano. Per cui anche fisicamente, se uno non si intende, li confonde. Com'è facile confondere il bene e il male in certi momenti, perché tu hai un bene che vuoi ricercare e finisci dentro una tentazione. Allora, alla luce di questa considerazione, che capite è una considerazione di fondo, io mi sono accinto a leggere per la quarta, quinta volta il testo in cui il Papa parla, dal numero 80 in avanti dell'Evangelii Gaudium, delle tentazioni degli operatori pastorali. Quarta, quinta volta, perché vi dico la verità, la prima volta che l'ho letto ne sono uscito baldanzoso dicendo: bah, bello, chiaro, adesso bisogna fare così, bisogna agire in questo modo, contrastare queste cose. Evidentemente, come tutti voi, dopo poco questa sorta di entusiasmo è scemato, no? È calato e mi sono reso conto che si ritorna sempre al punto di partenza, che ci sei sempre dentro nei limiti che hai. E allora l'ho letto una seconda volta, e dopo una seconda volta invece l'atteggiamento era di dire: ma io proprio sono proprio tagliato fuori rispetto a queste cose che il Papa dice. Cioè, ci sono dentro in tutte, non ce n'è, non c'è scampo. Allora, l'esito di una lettura così è un esito leggermente depressivo. Cioè, un esito che dici: quando è che mi metto a posto? Quando è che ce la faccio a mettere in pratica queste cose? Terza lettura, ancora questo esito depressivo. E quando l'ho preso in mano per fare questa brevissima meditazione, ho detto: no, non è che posso fare così. Cioè, non possiamo impostare una riflessione su queste tentazioni degli operatori pastorali venendo fuori con l'atteggiamento di chi dice: ah, non ce la faremo mai. E allora cosa dovremmo fare? Come le dovremmo leggere? Cercando appunto di tutelare il buon grano che c'è dietro. Cioè, ciascuna di queste tentazioni di cui adesso parleremo, e sono fondamentalmente tre, ciascuna di esse ha un elemento di bontà, ha un bene che occorre tutelare, che è dentro di noi, nel momento in cui intraprendiamo la nostra vita spirituale, nel momento in cui ci impegniamo per la comunità. Qual è questo bene che ciascuna di queste tentazioni ha? E come valorizzarlo, come potenziarlo? Allora, le tre tentazioni, io il testo del Papa ce l'ho sotto mano ma non lo leggo, un po' lo do per scontato, un po' se non l'avete procuratevelo perché è densissimo ed è molto bello. Le tre tentazioni, e rispetto alla scheda che avete in mano, sono già passato alla seconda facciata, perché la prima parte era un'introduzione, il testo biblico, poi un'introduzione generale su che cosa e come è impostato quel capitolo del Papa, e al punto 3 sono al punto degli spunti di riflessione. Allora, la prima tentazione che coglie un operatore pastorale, però, ripeto, io ritengo che sia una tentazione di tutti i cristiani in genere, il Papa la chiama così, lascivia egoistica. Allora, lascivia nella tradizione spirituale ha due volti. Il primo volto è lo spegnimento del fervore. Lascivia è quella situazione in cui, usiamo un linguaggio da ragazzi però che ci fa capire, tu non hai più voglia interiore di fare le cose. Quella cosa per cui ti svegli al mattino e se guardi davanti la tua giornata non ce n'è una che ti prenda delle attività che ti stanno davanti, no? Soprattutto quelle religiose, perché se tu pensi che hai quell'impegno e devi andare con i ragazzi del tuo gruppo a fare il catechismo, ti viene una sorta di mortificazione interna, non senti nessuno slancio. E se tu pensi che alla sera avrai quella riunione, quell'altra impegno con l'equipe della Caritas, anche lì ti viene una sorta di mortificazione interna. L'accidia è questo spegnersi della freschezza, della vitalità, della forza sorgiva, a cui a volte si reagisce con un altro modo, che è l'altra faccia dell'accidia, cioè con l'iperattività. Per cui uno fa mille cose, ma perché così se le toglie dai piedi. Quindi, guarda la tabella di marcia, questa è un'immagine che usa direttamente il Papa, come a schiacciare un interruttore ogni volta che ha fatto una cosa, no? Dice, questa l'ho fatta, questa l'ho fatta, questa l'ho fatta. Ma non perché tu hai lo zelo, la voglia incredibile di farle, perché quando le hai fatte, via il dente, via il dolore. Allora, l'accidia ha proprio questo duplice volto, e questa è la tradizione cristiana che ce lo consegna così, da Evagrio Pontico in avanti. Da una parte è la pigrizia, noi diciamo l'accidia è la pigrizia, no, non è solo questo, perché la pigrizia non sempre ha uno spegnimento interiore, l'accidia è più profonda, è quando le cose non ti prendono, okay? Non ti prendono, ti senti morto dentro. Dall'altra parte, quando reagisci a questa sorta di morte interiore facendo tantissimo e sembra che sei un iperattivo, no, sei uno spento, in realtà vuoi togliere di mezzo tutto, no? E il volto che l'accidia assume in tanti cristiani e negli operatori pastorali, qual è, dice il Papa? Il bisogno di conservarsi gli spazi per sé. Quindi perché succede che uno si spenga interiormente? Perché gli sembra che tutte le cose che la vita cristiana gli chiede gli tolgano spazio. Non riesce più a fare le cose per sé, non riesce più a godersi un momento tutto suo, non riesce più a stare con la sua famiglia, non riesce più a leggersi un libro che gli piace, non riesce più ad andare una volta al cinema perché ci sono un sacco di impegni. E stigmatizza tantissimo il Papa, davvero, se lo leggete avete un senso. Il mio senso era un senso di disagio, vi dico la verità nel leggerlo, no? Stigmatizza tutto questo, dice, proprio negli operatori pastorali, soprattutto quelli in Occidente, c'è questo volto della ciglia, questo spegnersi delle motivazioni interiori che ti spingono a fare volontariato, a esserci in comunità, ma anche a partecipare alla normale vita cristiana di una comunità, perché tu hai bisogno di tenerti gli spazi per te, ci vogliono i tuoi spazi, sono sacrosanti i tuoi spazi. È necessario che tu custodisca i tuoi spazi. Io mi sono fatto la domanda che vi facevo all'inizio, no? Ma non per contrastare il Papa, perché dico, ma qual è il bene che cerchiamo quando finiamo in questa situazione? Qual è quel bene che alla fine viene in qualche modo manipolato dal male? Qual è il buon grano che confondiamo con la zizzania? E come si esce da una ciglia di questo genere? Io penso che il bene sia il desiderio legittimo di avere quegli spazi che effettivamente ti ricaricano e senza i quali rischi di spegnerti. Quindi non è che io lo voglia contrastare il Papa o nemmeno dire cose che non sono in linea col Magistero, anche se questa è un'esortazione, non è un'enciclica, giusto? Quindi ci possiamo muovere con un pochino più brillantezza. Noi abbiamo bisogno di trovare degli spazi in cui la nostra anima si rinfranca e il nostro cuore si disseta a una buona sorgente. Abbiamo bisogno di tempi e modi per stare con le persone che ci fanno bene, non solo quelle che ci svuotano, no? Non solo quelle che ci fanno finire nel burnout emotivo, non ne hai più. Cioè, i ragazzi di catechismo mi hanno veramente tirato giù la pelle dalle ossa. Abbiamo bisogno di quei luoghi ed è opportuno che ciascuno li abbia. Ma c'è una vigilanza, c'è un punto, c'è un limes, un confine, oltrepassato il quale queste cose diventano un alibi. Dove mi accorgo e qual è la cartina di tornasole che mi fa percepire questo limes? Nel quale posso capire, nella mia coscienza, nella mia anima, che non sto più cercando un luogo che mi ricarichi, ma sto semplicemente cercando di fuggire i luoghi dove devo dare qualcosa agli altri. E qui mi rifaccio alla tradizione di Ignazio, mi rifaccio alla tradizione dei gesuiti, primo perché il Papa è gesuita, io leggendo questi testi, chi ha un po' di dimestichezza con gli esercizi spirituali, il linguaggio lo sente. La descrizione che il Papa fa della Cilia coincide in maniera brillante con la desolazione di cui parla Sant'Ignazio. È proprio la stessa cosa. Ignazio, quando descrive la desolazione agli esercizi, dice uno stato di torpore in cui l'anima si sente tutta avvolta come da delle tenebre e non gusta più niente e non riesce più a infiammarsi di nulla. Ecco, questa è proprio la desolazione, che è questa Cilia. E Ignazio dice questo, dice, per uscire da questa situazione e per capire quali sono i punti in cui tu hai sconfinato in questa situazione, occorre che tu resti fedele alle tue pratiche religiose, le più elementari. Che guardate, sembra un discorso caliente, però voi provate a misurare quando siete in questo stato di acidia, in questa scarsa volontà interiore di fare le cose, se tutto questo non coincida con un affievolirsi della preghiera, ad esempio. Per cui, negli esercizi si dice proprio così, si dice, chi sta nella desolazione, innanzitutto, controlli se è regolarmente fedele a tutte le sue devozioni, il linguaggio del Cinquecento, ok? Quindi, se tu preghi tutti i giorni, se tu partecipi all'Eucaristia, certamente dico la domenica, però qui la maggior parte ho operatori pastorali, a me non mi sembra di dire una roba insulsa se dico che se ne scegliete una durante la settimana, non è che vengono giù i fulmini, no? Se tu la tua preghiera la fai non perché è un Padre Nostro, un'Ave Maria, no? Sei un operatore pastorale, sei qualcuno dentro la vita della comunità, magari preghi con un salmo, no? Perché, dice Ignazio? Perché se tu resti fedele a questi momenti, il Signore non ti lascia nella desolazione. Se succede che sei nella desolazione, è perché si sta mettendo alla prova la tua forza e la tua convinzione. Quindi, è necessario che noi prendiamo dei momenti per noi, che ce li abbiamo. Non dobbiamo demonizzarli. È necessario che vigiliamo se diventano momenti in cui stiamo sconfinando nel senso di cercare il nostro comodo o se realmente sono momenti che ci ricaricano. In che occasioni, in che situazioni noi vigiliamo su questo? Attraverso la nostra pratica spirituale, la quale è una cartina di tornasole, perché se è regolarmente vissuta, Gesù ci restituisce un'immagine di noi stessi, ci riconsegna una verità su di noi e su quello che stiamo cercando. Questo per quanto riguarda questa prima tentazione, sulla quale vi inviterei così a interrogarvi, a fare una riflessione, e capite che taglio prenderanno poi i gruppi. Non sarà un confrontarsi semplicemente sul dire cosa fai tu, cosa faccio io. Qui sarà una comunicazione della fede, no? Cioè, io opero a Fiorenzuola, faccio questa cosa, mi rendo conto che questa parola mi ha interpellato così. Io opero a Rovereto, faccio quest'altra cosa e mi rendo conto che questa parola mi ha interpellato così. Quindi oggi il clima che ci guida è proprio confrontarci come credenti, credenti che hanno un servizio dentro la comunità. Quindi, la forma di acidia egoistica. Ci aggiungo un altro pezzettino. In fondo, cos'è la preghiera? Cos'è partecipare a un sacramento? Se non spostarsi dalla praticità della vita concreta che sto facendo, anche nel servizio pastorale che ho, ad un altrove che nutre la mia vita concreta. È questo. Quindi io dico, non bisogna aver paura di pensare che abbiamo bisogno di un altrove in cui andare per ritrovare le coordinate. Non è una fuga. Uno prega esattamente per portarsi in un mondo che è un mondo altro. È un po' come quando uno legge un libro e va a cercare un altro mondo, no? È un po' come uno scienziato che pensa a una soluzione ingegnosa su qualcosa, va da un'altra parte per un po' e poi torna. Sono i discepoli che vanno sul Tabor e sono trasfigurati insieme a Gesù e vedono Gesù trasfigurato. Quindi noi abbiamo bisogno di alcuni luoghi altrove in cui andare, e questa è l'esperienza della preghiera. Che non significa non essere sul pezzo, non essere concreti, non stare con i piedi per terra. Ci torneremo con i piedi per terra, ma senza questo altrove alla fine non si respira più. Ed è l'altrove della preghiera, dei sacramenti, ma è anche l'altrove dell'arte, della bellezza, della cultura. Certo che è un altrove, ma meno male che c'è. Seconda tentazione, il pessimismo sterile. E Papa dice, ce n'è troppo in giro. Troppa visione pessimistica dell'attuale situazione della Chiesa, della realtà della Chiesa, che blocca tanti credenti, anzi che li porta a tirare sempre più indietro il confine del loro agire e a tirare sempre i remi in barca, oppure a non voler affrontare nessun tipo di sfida nuova, proprio perché questo pessimismo li paralizza completamente. Ve lo ricordate l'ottimismo e il profumo della vita? Sì, ve lo ricordate questa frase? Quando mi hanno raccontato come hanno persuaso quell'ometto che ha fatto questa pubblicità a farla, è stato un racconto che mi ha colpito moltissimo. Chi ha fatto questa pubblicità è Tonino Guerra, poeta italiano, bellissime le sue poesie. Convinto a questa pubblicità da un imprenditore, allora padrone dell'Unieuro, no? Perché la pubblicità c'entrava con queste cose. Tonino Guerra è un pessimista di natura, però chi ha pensato di interpellarlo dice, ci vuole un poeta che dica questo, non un commerciante, non un imprenditore, un poeta, parli dell'ottimismo. E allora si è recato da Tonino Guerra, il quale, oltre ad essere un pessimista di natura, era un orso terribile, inavvicinabile, dopo una serie di colloqui con l'imprenditore che tentava di persuaderlo a fare questo, Tonino Guerra gli disse: senti, ma dico, basta, non ti sembra di esagerare, tu vieni qua a propormi di fare una pubblicità in cui io gridi questa frase, l'ottimismo è il profumo della vita, ma tu alla fine vendi lavatrici, cosa vuoi fare? E il modo con cui Tonino Guerra si è convinto è che l'imprenditore gli ha risposto: io non vendo lavatrici, io vendo sogni. Ecco, grande. Lui l'ha guardato e ha detto: ma sì, vengo. E lì è nata questa frase, questa pubblicità e questo modo che ha fatto slogan. Ma ci vuole un superamento del pessimismo, perché noi come credenti siamo in grado di dare prospettive di vita, letture della realtà, visioni che tanta parte del mondo non è assolutamente in grado di dare. A me sembra che ci sia un pessimismo nella vita della Chiesa, perché non si è coscienti del tesoro che si è in grado di consegnare, dei sogni che possiamo offrire. Quindi chiedersi: ma io come cristiano, quando sto in mezzo a persone che cristiane non sono, che si sono allontanate, che hanno avuto una delusione dalla Chiesa, ho coscienza del tesoro che posso offrire? Cioè, il pessimismo va a volte di pari passo con una poca fiducia di quello che abbiamo. Ma c'è anche un'altra lettura che mi piacerebbe fare, cioè: siamo sicuri che la sconfitta, l'eventuale sconfitta è una stagione di irrilevanza sia negativa per noi? È uscito da pochissimo un libro molto interessante che sto finendo sulla figura di Ponzio Pilato, un libro di carattere storico, non è un libro teologico spirituale. L'ha scritto Aldo Schiavone, che è professore di storia in diverse università italiane. Le pagine iniziali sono una splendida visione interiore del momento in cui Gesù e Pilato sono un di fronte all'altro. E l'autore, che è un laico, anzi ateo, dice: questi due stavano di fronte e la realtà diceva che c'era uno che stava soverchiando l'altro completamente. Uno stava vincendo, Pilato, e l'altro stava perdendo, Cristo. Uno aveva completamente nelle sue mani la vita dell'altro. Questa è la visione esteriore. Ma nel dipanarsi del racconto evangelico, e lui ateo dice questo, tu leggi e ti rendi conto che chi lì era schiacciato stava vincendo e stava preparando un trionfo e un'apoteosi senza limiti. Il perdente è sempre un perdente. Non so, le ultime elezioni a cui abbiamo assistito televisivamente nel mondo, però questa, perdonate, è proprio una mia visione solo personale, apro e chiudo. Io credo che chi le ha vinte quando ci sono stati gli scontri, i confronti diretti tra i due candidati. Ma sapete perché? Perché li ha persi fragorosamente. È venuto fuori dagli incontri diretti, dai confronti diretti, con una figura da cioccolataio. E lì ha cominciato a vincere. Era talmente imbarazzante quel senso di sconfitta in quel momento, che lì quell'uomo, piano piano, costruiva la sua vittoria. Allora, esiste una non rilevanza del cristianesimo a cui stiamo assistendo, a volte con impotenza. Che può darsi sia il seme che cade nella terra e marcisce. Il Papa nella lettera identifica tutto questo come il deserto, dice: obiettivamente ci sono un'infinità di situazioni che sono un deserto spirituale della Chiesa, ma nel deserto Dio ha operato cose meravigliose per il suo popolo Israele. Cioè, noi leggiamo la diminuzione dei nostri numeri sempre solo come sconfitta. C'è solo questo da leggere dietro la diminuzione dei nostri numeri. Non c'è una logica diversa nell'agire di Dio, ma io credo non solo nell'agire di Dio. Nella assoluta provocatorietà questa fiction di Paolo Sorrentino sta trasmettendo in televisione, degli Young Pope, provocatoria, non so chi ha visto qualche puntata, scioccante su alcuni punti di vista. A me piace moltissimo, io così subito diciamo cosa ne penso. Nell'assoluta provocatorietà, la visione di questo giovane Papa che si allontana da tutto, che porta la Chiesa verso un declino totale, affinché possa essere cercata non per il consenso, non perché l'applaudono, ma perché porta in sé un mistero. Beh, è una cosa che fa riflettere. È una cosa che fa riflettere. Una linea di pontificato così, che all'inizio dici, ma è proprio pazzia totale. Poi piano piano, mentre quest'uomo parla, mentre ci sono i ragionamenti, i confronti tra un politico scappato come il suo segretario di Stato, attento a misurare il consenso in ogni passo che fa, e lui che se ne frega completamente del consenso, ma si preoccupa di mantenere una fedeltà a un'idea di Chiesa, a un'immagine di Chiesa, beh, ci sono delle riflessioni dentro non da poco, eh. E anche quella è una provocazione a dire, ma cioè noi siamo sicuri che se siamo tanti, siamo forti, siamo belli, siamo grandi, vuol dire che il Vangelo sta passando? Se invece siamo sconfitti, siamo di meno, vuol dire che il Vangelo non sta passando? È questa la lettura? Anche una fiction televisiva di questo genere mi ha interpellato, vi dico la verità, mi ha interpellato. Non so quanti in parte l'abbiano vista, è stata una cosa da non far vedere ai ragazzi, sicuramente sconsigliata, però c'è una solitudine di questo Papa che ha qualcosa di divino, guardate, da cui lui tenta di uscire in maniera assolutamente goffa, una solitudine che mi piace tantissimo, ma che ha qualcosa di assolutamente spirituale. Allora, il pessimismo sterile per chi serve? Da cosa nasce e a chi serve? Ultima delle tre tentazioni, il Papa parla di mondanità spirituale. E cosa intende per mondanità spirituale? Intende un modo di stare nella Chiesa per cui una persona, beh, ci sono due facce, intende due cose. La prima è quella più corposa, a cui dedica più contenuto nella sua riflessione. Un modo di stare nella Chiesa per cui una persona cerca solo quello che gli piace, pizzica quello che gli piace e lascia stare il resto. Come se fosse l'esperienza di un supermercato, no? In cui tu vai, hai una serie di prodotti, scegli il prodotto che ti interessa, tutto il resto non ti interessa e te ne vieni a casa. Quindi una mondanità spirituale, perché come una logica quasi commerciale di comodo. Con delle situazioni nelle grandi città succedono di più, stranissime, per cui uno viene alla Chiesa Cattolica perché vuole sentire una cosa di questo genere, poi però va anche dai buddisti perché ne vuole sentire un'altra, poi se ci sono gli anglicani e la loro lettura della parola va dagli anglicani, cioè pizzica un po' dovunque. E dice, questa è una situazione molto mondana, perché alla fine diventa una situazione di comodo. Ed è una tentazione. Allora, all'inizio ci siamo detti, c'è un elemento di bontà dentro le tentazioni, no? Perché io mi dico, ma cioè non è bello che uno trovi qualcosa che è adatto a lui? Io per quasi tutta la mia vita non sono mai andato al supermercato, ho cominciato l'ultimo anno forse. E con tutto rispetto alle signore che ci vanno, e non voglio fare l'idealista, per carità. Cioè, dico, ma è fantastico. Cioè tu vai, c'è davanti un campionario di roba, puoi scegliere quello che vuoi. Dico, ma questa è una negatività? Io non penso proprio. Penso che prima di condannare una cosa di questo genere, dovremmo gioire del fatto che se una chiesa è viva, riesce esattamente a dare una risposta di questo genere alle persone che sono in ricerca, che si avvicineranno esattamente perché trovano quella cosa che è adatta a loro, non un'istituzione. Ma una precisa cosa, una parola, uno stile, un contenuto, una modalità di preghiera, un'iniziativa che parla al loro cuore, che parla alla loro coscienza. Ma quando riusciamo ad avvicinare una persona oggi alla vita della Chiesa, scusate, a che cosa la avviciniamo? E perché riusciamo ad avvicinarla? Esattamente perché trova una risposta precisa a una sua domanda. E quindi trova qualcosa che ama profondamente. Noi abbiamo trovato qualcosa che amiamo profondamente. Lo sapete che il più grande discorso cliccato nella rete, ormai da tantissimi anni, è stato il famoso discorso che Steve Jobs fece ai laureandi a Stanford, ancora nel 2005. Quello famoso, siate affamati, siate folli, eccetera, eccetera. In quel discorso gli disse, bisogna trovare quello che amiamo. Perché solo quello che amiamo ci muoverà. È così anche per avvicinarsi alla comunità cristiana e per starci dentro. Allora, un operatore pastorale è uno che fa parte della comunità cristiana, si chiede, cos'è che io amo della comunità cristiana? Cioè, ci sono dentro perché? Quella cosa che amo e che è il motore del mio esserci. E questa domanda oggi viene prima del senso del dovere. E scusate se ve lo dico. Cioè, prima del dire io sono nella comunità cristiana e sono un operatore pastorale perché è giusto fare qualcosa per gli altri, perché è giusto avere un impegno di volontariato, perché è giusto restituire quello che si è ricevuto. Ma sono vere queste cose? Chi le contesta? Ma prima, c'è qualche cosa che tu ami e che ti ha catalizzato lì, in quell'esperienza. Oggi, se io, operatore pastorale cristiano, dovessi dire a una persona cosa amo infinitamente dentro la comunità cristiana, che cosa gli direi? Perché se non gli dico questo, sapete cosa gli dico? Gli faccio il discorso sul dovere, è certo. Perché perché bisogna prendersi un impegno, perché ci vuole, perché bisogna servire il prossimo, perché bisogna partecipare e lodare Dio attraverso l'Eucaristia, perché bisogna... Sì. Dico una mezza blasfemia, per me il dovere è quella struttura che entra in azione quando finisce l'amore. Su tutto, Che ci vuole, Ma voi fateci caso. Quando siete dentro una dinamica di amore, nessuno, non c'è bisogno che vi si parli del dovere, non c'è bisogno. E allora una domanda che facciamo noi stessi, no? Questa. E che parte proprio dal fatto che la comunità cristiana è in grado di offrire a una persona che ricerca quella cosa che gli parla, che gli scatena questa dinamica d'amore. Quale? Quale ha colpito noi e noi potremmo trasmettere agli altri? Ora diventa mondanità spirituale quando? Quando è l'unico criterio per rimanerci all'interno della comunità. E allora se finisce, è finito tutto. Sono d'accordo. Quando l'unico criterio è quello di mi piace tanto questa cosa, mi ha fatto innamorare questa cosa, provo amore per questa cosa, e se non provo amore tutto finisce, allora siamo nella modalità spirituale. Sì, ma è così anche nelle relazioni, no? È così su tutto. Allora diventa una tentazione. Ma l'elemento buono, torniamo alla cornice di fondo, l'elemento buono qual è? Che noi abbiamo bisogno di trovarla questa cosa. E io non so quanto oggi per un operatore pastorale, per uno che nella comunità si dà per scontato che ci stiamo perché c'è una cosa che ci ha proprio preso tanto, che amiamo. Perché sapete, se c'è, esce, esce nelle relazioni, esce nei rapporti, si vede, la si respira, la si sente. Chiudo con questo ultimissimo accenno a un libro di un filosofo che però ha scritto un testo agilissimo, semplicissimo, ateo pure lui, io leggo tanti atei per capire cosa pensano. Questo si chiama Marc Augier, francese, ha scritto Le tre parole che cambiarono il mondo, un volumetto così. Lui inventa una storia e immagina che Papa Francesco il prossimo anno, dopo Pasqua, in un discorso urbi e torbi vada al balcone di San Pietro e dica Dio non esiste. E perché arriva a dire queste parole? Perché si infiltra in Vaticano un rappresentante di una sorta di massoneria atea cospirativa, la quale ha trovato una pozione magica che una volta bevuta sblocca il cervello delle persone e non le tiene più chiuse e costrette dentro i limiti mentali che portano a pensare che Dio veramente esiste, che ci sono delle regole morali, no? E tutte quelle sono strutture che la religione crea. Quindi se uno beve questa cosa, il suo cervello, boom, si libera e comincia a pensare liberamente. Alcuni le fanno bere al Papa, il Papa va fuori e dice Dio non esiste. Alla fine fa una paginetta con cui dice io Papa Francesco lo amo moltissimo, lo stimo tantissimo, so che lui capirà la provocazione che voglio dare, eccetera, eccetera. Va bene. Però uno legge e dice ma guarda che visione che hanno dalla comunità cristiana, no? Dei cristiani. Gente che c'ha il cervello limitato. Gente che si è messa a un certo punto delle strutture qua dentro di modo da pensare fino a un certo punto. Dopo non si può più pensare, più in là di quello, no. Quindi siamo una sorta tutti di tarati, ok? Secondo questa visione, tutti noi quasi siamo tutti dei grandi tarati il cui cervello è limitato. E mi chiedo, sappiamo stare dentro il mondo? Sappiamo stare nella società? Sappiamo stare a contatto con chi la pensa proprio molto diversamente? Sappiamo essere chiesa missionaria anche su questo? capace di offrire alle persone un'immagine, una visione, un pensiero. Forse sarà un mio difetto personale, quindi chiedo perdono di questo, no? Ma noi quando non arriviamo a queste cose risolviamo tutto sulla carità, giusto? Con tutto il rispetto di quelle della Caritas. E diciamo la Chiesa è che cosa deve offrire al mondo? L'amore. Eh sì, certo. La Chiesa cosa deve dare al mondo? I credenti cosa devono dare al mondo? La carità. Sì, certo, ok. Ma è una parola che illumini una situazione, no? Una visione della vita, no? Un sogno, no? Se ci fermiamo a solo questo, stariamo nella mondanità spirituale di cui parla il Papa, ma se ci crediamo, allora avremo sempre dentro di noi quella freschezza dell'amore che parlerà da sola. E automaticamente saremo missionari, senza dover fare una particolare scuola per esserlo e senza dover rendere istituzionale il dovere di fare la missione. Allora, ci sono tre domande alla fine della scheda a disposizione per i gruppi. Poi evidentemente ci si può confrontare anche su altro di quello che ho cercato di dirvi in questi tre quarti d'ora.